piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Chiediamo l'introduzione di una no-fly zone sopra l'Ucraina.
Signori, la no-fly zone sull'Ucraina vorrebbe dire guerra aperta alla Russia. Cioè, parliamo di questo, eh? Ci cacciamo in una guerra nucleare.
Il problema è che in tutte queste dispute può scattare quell'incidente che fa partire una guerra nucleare.
Se è un pretesto vero, davvero siamo diretti verso uno scontro totale con la NATO e quindi l'ipotesi di un conflitto generalizzato.
In Italia ci sono questi missili qua che si chiamano B61. Queste testate qui sono nel suolo italiano, sono in Sicilia e sono in Lombardia, vicino a Brescia. Cioè queste qui radano al suolo Milano, ma tranquillamente. Sono in Italia, in Germania e in Belgio, nei Paesi Bassi.
Nell'arco di solo 5-6 giorni siamo passati repentinamente agli esperti che ci annunciavano il rischio di morire con dei tubi in bocca, soffocati, falciati da una pandemia, a esperti che ci dicono come potremmo morire tutti in un grande fallout atomico o come bersaglio di missili intercontinentali o comunque passate la baionetta, fucilati, incendiati, tutto quello che è il cascame di una guerra di come l'abbiamo vista al cinema, sentita raccontare, osservata in scenari che ci sembravano sempre molto lontani. Oggi dire ce l'abbiamo alle porte è un eufemismo, ce l'abbiamo dentro casa. Chi abita, non so, a Trieste già vede arrivare i pullman di persone che fuggono da quella guerra, donne e bambini, ma al contrario si vedono uomini che partono. Io che sono un grande affezionato dei trash talk di seconda serata, di prima serata, vedo sempre gli stessi esperti, gli stessi che parlavano di Covid adesso parlano di guerra, e vedo ogni tanto qualche servizio interessante, intervista all'operaio, il saldatore ucraino che sta partendo dall'Italia per andare a combattere, tanti altri stanno partendo per combattere. E poi la notizia che, nonostante la smentita di pochi istanti prima, la Bielorussia già sta marciando al fianco della Russia. Quindi, come vedete, è uno scenario che, quando lo leggeranno, se ci arriveranno a avere occhi per leggere, i nostri pronipoti sui libri di storia che raccontano gli anni venti di questo millennio, si dirà: vedete, tutto accaduto nel giro di un lampo, mentre il mondo stava appena uscendo da una grande pandemia, come noi parliamo della prima guerra mondiale, della spagnola e le prime avvisaglie di quello che poi fu il fascismo, il nazismo e il seguito che poi ben conosciamo. Beh, tutto questo non può far parte del nostro pensiero quotidiano. Una guerra che nelle generazioni di boomer era soltanto lo spauracchio dei genitori che l'avevano fatta per costringerci a usufruire a piene mani della cornucopia del boom economico: mangia il formaggino, mangia la fettina, mangia la buona minestrina, perché noi abbiamo fatto la guerra, noi avevamo la fame. Beh, oggi è diventato qualcosa di molto vicino. Cari ragazzi, non è più quello che voi avete giocato per mesi con i vostri giochi di guerra multiplayer, non è più quei film che mi guardavo ogni sera io su Netflix, su Amazon Prime, su Disney Plus, per vincere l'insonnia, in cui erano sempre mercenari che venivano assoldati, presi probabilmente da galere, che partirono da soli, sconfiggevano interi plotoni nemici, e vedevo attacchi nucleari sventati da un ragazzino, e vedevo insomma un po' di tutto, per arrivare poi alle ultime fasi, ai deliri che sempre ci sono in momenti deliranti, i dischi volanti degli UFO che stanno scortando i bombardieri per impedire la guerra atomica, è l'ultima scoperta di Red Ronnie, che non a caso era un facondissimo scopritore di trame nascoste riguardo al Covid. Beh, in tutta questa narrazione cosa rimane impigliato nella nostra emotività? Oggi è una bella giornata, anche se molto fredda. In tutta Italia le persone saranno uscite, comunque avranno affrontato la giornata con quali pensieri? Quello che questa mattina vi prego di seguire se possibile con grande diligenza, come spesso fa il nostro pubblico. Vorrei sondare in Italia, usando il campione medio di italiano che abbiamo identificato nel pubblico che ci ascolta in questo momento in diretta, fra una cipolla buttata nell'olio caldo e magari, che ne so, un viaggetto in macchina, una trasferta o la possibilità di lavorare a casa e tenere la radio accesa, qual è la percezione dello stato che stiamo passando e soprattutto qual è il vostro presagio, qual è il vostro stato d'animo, in quale posizione siete fra il l'esasperato ottimismo di chi dice ma no, sì, alla fine si metteranno d'accordo, tutto è andato bene negli ultimi 70 anni, tutto continuerà ad andare bene per noi, fino al più bieco pessimismo, cominciamo a scavare rifugio antiatomico, cominciamo a stoccare scatolette e riserve d'acqua, cominciamo a prepararci per il combattimento all'arma bianca con i cosacchi che verranno, come diciamo le profezie, a abbeverare i loro cavalli nelle fontane di San Pietro. Sondaggio, vai.
È indubbio che nel comune sentire il fantasma di una possibile estensione della guerra in Ucraina abbia soppiantato la paura degli effetti della pandemia. Quanto è reale il pericolo di un conflitto che potrebbe estendersi fino alle porte di casa nostra? Fino a che punto vi preoccupa questo pensiero? Avete riflettuto su quanto un conflitto allargato potrebbe cambiare la vostra vita e le vostre abitudini? O piuttosto preferite non pensarci per allontanare la paura? Oggi vogliamo sondare qual è lo stato d'animo più diffuso tra i nostri ascoltatori. Chiamate ora all'800 024 0024 e diteci in quale di questi tre possibili atteggiamenti rispetto alla guerra in corso vi ritrovate maggiormente. 1. Preferisco essere ottimista, non voglio pensare a una escalation catastrofica. Penso che la conseguenza più grave di questa guerra sarà l'emergenza umanitaria per l'ondata di profughi che sta provocando. 2. Non credo che scenderemo in strada a sparare per difendere il nostro paese, ma ci aspetta un periodo di grande crisi economica globale, con privazioni e ristrettezze che non avremmo mai immaginato di subire. 3. Sono seriamente preoccupato perché sento sempre più probabile un'estensione del conflitto che ci renderà tutti coinvolti in prima persona. Saremo costretti ad imbracciare le armi o addirittura affrontare gli effetti di armi di distruzione di massa.
(800) 24 0024, il pubblico residuo che non è stato attratto dalla chimera di sapere tutto sulla vulvodinia e è andato a seguire su Facebook. Vediamo oggi qual è il vostro atteggiamento. Abbiamo studiato e immaginato tre possibili soluzioni rispetto a quella che può essere il livello di paura, di attenzione o di tensione nei confronti di una possibile guerra che ci coinvolga direttamente, ma già ci sta coinvolgendo direttamente. Avete sentito le parole del Premier Draghi? Mai nella storia del nostro paese, che io ricordo perlomeno, avendo seguito dalla Prima Repubblica fino a quella attuale, ho sentito un Presidente del Consiglio parlare in termini così precisi di reazione. Certo, nessuno dice apertamente dovremmo anche noi tutti prepararci a difenderci o fare qualcosa, ma quando viene detto togliete i missili NATO che stanno nelle basi italiane, quando le basi italiane, si sa, sono piene di missili, significa rimettere in dubbio tutto un assetto su cui finora ci appoggiavamo tranquilli. Quindi tre posizioni, ho detto. La prima posizione, la posizione numero uno, sono quelli che non ci vogliono pensare. Esistono molti per esorcizzare una paura, dico non ci penso, preferisco essere ottimista, non voglio pensare ci sarà un'escalation, gli uomini poi si ravvederanno, non ci sarà nulla, se non magari ci accorgeremo che verranno molti profughi, una nuova ondata di profughi diversi da quelli che conoscevamo e gestiremo questo nostro problema sociale nuovo. Seconda posizione, in graduale crescita di ansia. Non credo che scenderemo a combattere anche noi strada per strada per difendere il nostro paese, cioè arriveranno i carri armati anche nelle nostre città, arriveranno i missili. Certo è che comunque una guerra ci sarà, e ricordo mio padre diceva la vera guerra è stata quella dei quattrini del primo dopoguerra, e quindi avremo una grande crisi, dovremmo pensare a fare una vita di ristrettezze e privazioni che magari non ci immaginavamo, ma nelle cose basilari, non poter prendere l'auto, non avere le case riscaldate come eravamo abituati. Quindi secondo tipo di sensazione. Terzo sono quelli che la vedono veramente nera e probabilmente hanno anche buone ragioni per vederla nera. Sono seriamente preoccupato, sento sempre più possibile vicina anche memore di come sono esplosi questi conflitti nel passato, un'estensione del conflitto che ci coinvolgerà tutti, anche in prima persona, probabilmente come stanno facendo i cittadini di Kiev, che è una città come le nostre città, non è molto diversa, e come stanno facendo i cittadini di Kharkiv, che è una città come le nostre città. Dovremmo prendere le armi e strada per strada, casa per casa, difendere la nostra vita, o addirittura rimanere fermi come siamo e essere abbracciati da la ricaduta di quella che può essere una guerra che degeneri con le cosiddette armi di distruzione di massa. Tutti si parla di ordigni atomici, ma non dimentichiamo che esistono anche altri tipi di ordigni, anche altri tipi di strumenti di guerra che sono stati comunque impiegati. Sentiamo Marco da Pistoia, primo ascoltatore, ricordo il numero 800240024, sondaggio sul livello di paura della guerra. Marco, a che livello è la sua paura?
Buongiorno Nicoletti, io mi colloco decisamente sul 2.
Diciamo. Livello 2.
Livello 2, io non credo che ci sia un rischio nelle nostre zone, nelle nostre realtà di una situazione bellica e men che meno un'escalation nucleare, perché sarebbe una non-escalation, ritengo io, e tutto si esaurirebbe in poco.
Cioè l'escalation nucleare durerebbe molto poco, non avremmo neanche il tempo di pensarci, chiaro.
Tuttavia penso che questa situazione, ora mi fa un po' sorridere tra virgolette amaramente, è dal 2009 che ci sono una serie di crisi che fanno dire la frase sono preoccupato per il nostro stile di vita e per la vita dei nostri figli, da quando c'è quella crisi economica dei mutui subprime, per non parlare poi ora della pandemia, e ogni volta sembra di mettere l'asticella un po' più su, e io stavolta la metto un po' più su, perché io mi definisco né pessimista né ottimista, sono tendenzialmente abbastanza pragmatico. Io nel mio lavoro
avremo quindi una ricaduta sul nostro stile di vita, che non è più la gente che scende in piazza a dire libertà contro la dittatura sanitaria, non possiamo andarci a fare lo spritz, vergognate e via dicendo, ma sa che realmente abituati a avere gli inverni, le case più o meno ben riscaldate, non ce l'avremo più. Abituati a prendere la macchina, andare dove ci pareva senza porci grandi problemi, non lo faremo più. Abituati a andare al supermercato e fare la spesa senza porsi, nella media, dico che poi ci sono persone, questi problemi se li stanno ponendo e se li pongono, e sono le fasce più disagiate del nostro paese, ma nella media parlo, nella media non è che ci sia stato un cambio così radicale di vita. Lei pensa a un cambio radicale di vita? Seconda posizione, Gabriele da Lucca.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno. No, guardi, allora, come dicevo, mi è piaciuta la definizione del signore di prima, pragmatico e ottimista. Mi ritengo anch'io così. Io continuo a sostenere che questa sia una guerra in questo momento di Putin e non una guerra dei russi. Sono chiaramente convinto del fatto che una massiccia
ma Putin
presenza...
comanda i russi in maniera incontrastata.
No, ha ragione, però io sono dell'avviso che i russi, il popolo, è una pentola a pressione che poi scoppia, e io spero...
Lei spera una seconda rivoluzione russa che sì. Si rivoltino i russi contro Putin. Tutto può essere, tutto può essere.
No, perché tutto. Poi una cosa che mi ha fatto sempre sorridere, scusi se la interrompo, è che ha portato la fratellanza in punta di baionetta agli ucraini. Cioè, dopo 3-4 giorni che ha sparato addosso ai soldati, ha fatto deponete... l'attuale presidente va tutto bene.
Fatte considerazioni, però su quale posizione è lei allora delle tre? Ottimista, una crisi sul piano economico, una crisi anche sul piano militare che ci investirà, quale di queste tre posizioni?
Io penso alla crisi economica più che altro. Io
seconda posizione.
Sì,
una crisi economica, ma non di quelle che leggiamo sui giornali e che avvertiamo parzialmente, di quelle che ci livella tutti su una situazione di vicina a uno stile di vita che non ci ricordavamo di aver mai vissuto, che ha vissuto soltanto chi ha una certa età, che si ricorda anni ancora tutto più difficile. Alessandro da Ancona.
Eccomi qua, buongiorno. Prima sì. Posizione, anche se con un po' di sano fatalismo e pragmatismo, nel senso che come sul dottor Stranamore di Kubrick, mi metto a fare le scorte e poi dico sopravvivo a un inverno nucleare e dopo 3 mesi esco e che mondo trovo. Quindi dovesse accadere qualcosa di grave, vediamo come va. Non dico armiamoci e partiamo, ma cerco di forse sopravvivere. Non ho figli,
prima posizione.
Ho altre persone vicino,
da solo in fondo mi organizzo meglio anche un'eventuale fuga, resistenza o sopravvivenza. È vero, senz'altro, una persona singola in questo momento ha sicuramente meno problemi, a chi ha l'angoscia di una famiglia, di figli piccoli, di persone a cui deve rendersi conto di essere responsabile. Ritorna in campo la responsabilità sulla propria famiglia. Anche le famiglie più slabbrate, più diciamo fluide, in questo momento si rendono conto c'è qualcuno che deve prendere in mano la situazione. Perché? Perché la guerra non conosce parità di genere. La guerra significa che qualcuno deve mettersi a fare fronte con il proprio corpo delle persone più fragili. Ci fermiamo un istante, tra poco.
Oggi vogliamo sondare qual è lo stato d'animo più diffuso tra i nostri ascoltatori. Chiamate ora all'800240024 e diteci in quale di questi 3 possibili atteggiamenti rispetto alla guerra in corso vi ritrovate maggiormente. 1. Preferisco essere ottimista, non voglio pensare a una escalation catastrofica. Penso che la conseguenza più grave di questa guerra sarà l'emergenza umanitaria per l'ondata di profughi che sta provocando. 2. Non credo che scenderemo in strada a sparare per difendere il nostro paese, ma ci aspetta un periodo di grande crisi economica globale, con privazioni e ristrettezze che non avremmo mai immaginato di subire. 3. Sono seriamente preoccupato perché sento sempre più probabile un'estensione del conflitto che ci renderà tutti coinvolti in prima persona. Saremo costretti ad imbracciare le armi o addirittura affrontare gli effetti di armi di distruzione di massa.
Vi do una rapida sintesi di quelli sono i primi risultati del sondaggio, come hanno registrato i nostri sondaggisti, che sono a numero ridotto, oggi sono soltanto 27. Allora, prima categoria, sono ottimista, al massimo arriveranno dei profughi in più, 30%. Seconda categoria, ci sarà una crisi economica che avvertiremo, ma nessun coinvolgimento bellico. Maggior numero al 45%. Terza categoria, sono seriamente preoccupato per un coinvolgimento fisico personale in combattimenti, 25%. Mandiamo adesso subito degli ascoltatori, ce ne stanno tantissimi. Vi pregherei di dire subito la categoria nella quale vi sentite più rappresentati e magari motivarla velocemente. Ruggero da Brescia, buongiorno.
Buongiorno, ma io sarei come categoria, mi metterei nella 3. Anche perché, come dice una vecchia canzone, il popolo affamato farà rivoluzione. In realtà sarà la seconda situazione che molto probabilmente porterà una terza. Chiaramente vale per noi, vale per i russi. Quando un popolo si impoverisce, specialmente gente come noi che è molto ben abituata, quasi sempre sfocia nella violenza.
Quindi prevede delle situazioni di disordine sociale a seguito, diciamo, della crisi, ma non di combattimenti verso forze esterne, nemici, invasori, cose del genere. Diciamo un grande disordine sociale per una crisi economica che cambierà fortemente le abitudini, quindi è più sulla 2 forse probabilmente.
Sicuramente, anche perché sicuramente speriamo di no. Cioè, il concetto è semplice, i russi sono molto lontani e militarmente parlando non sarebbero in grado con le armi convenzionali di arrivare fino a qui. Però tutto quello
molto
che
lontani,
porterebbe...
molto lontani fino a un certo punto, perché okay. Se guardo una cartina geografica non è che ci voglia molto poi arrivare alla Germania, da dove sono adesso, e scendere giù, diciamo lontani fino a un modo di dire. E dal punto di vista di un esercito, dal punto di vista di armi terra-aria, ci abbiamo sotto casa praticamente. Paolo da Milano.
Buongiorno Nicoletti, io anche mi catalogo nella 3, Rimpiango la paura che ho provato per il primo lockdown, pensi un po', per il Covid, cioè ho più paura rispetto al primo lockdown. No, avevamo tutti paura, eravamo tutti terrorizzati, no? E parliamo di Putin.
No, stavamo chiusi al calduccio, oggi c'ha ragione lei, ci sembrava una situazione di fondo, stavamo chiusi al calduccio,
esatto.
Potevamo andare al supermercato anche se facendo una lunga fila, stavamo dentro casa, cantavamo l'inno alla finestra, azzurro e via dicendo,
esatto.
E aspettavamo che passasse.
Io le cose che mi spaventano è proprio perché parliamo di Putin che ha occhi proprio da pazzo, e sa, chiunque sano di mente sa che tutte queste sanzioni metterebbero in ginocchio la Russia, no? E anche ha parlato, sa bene, delle 500 testate missilistiche che hanno, e quindi le minacce non sono poi così velate verso l'ingresso della Bielorussia che sta dando supporto. E io penso solo che ci potrebbe salvare un colpo di Stato in Russia, che secondo me non avverrà mai, purtroppo, sì, però chissà.
Non è che le soluzioni arrivano così, il popolo si rivolta, destituisce il dittatore, tutti amici e fratelli come prima, magari, ma non è così semplice, magari no, mai, non augura mai situazione cruente, però non è così semplice. Silvia da Terni.
Buongiorno, che emozione, Nicoletti. Io
per
sono
cosa? Per i missili?
No, perché sono del primo gruppo, diciamo.
È ottimista allora, quindi.
Io sono ottimista nel senso che viviamo in un contesto che è comunque drammatico. Noi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo il cambiamento climatico che ci sta alle spalle, che Putin c'era da prima di questa situazione. Questa è una situazione che almeno gli ucraini soffrono.
Sul cambiamento climatico uno può anche obiettare, sono tutte cazzate, i gretini, queste cose qua, perché finché non lo vede, che ne so, come nei film di fantascienza che improvvisamente si avvicina il sole alla terra e tutti prendiamo fuoco, pensa che possa essere un'ipotesi, o perlomeno è un evento nefasto con una scadenza remota, non accade adesso. Il missile che può arrivare invece è una cosa che percepiamo in maniera concreta e immediata, non abbiamo modo per pensare che sia un'ipotesi. Ecco, il passaggio vero è fra dare corpo alle paure, dare corpo alle notizie ambigue e osservare proprio con i propri occhi una casa che cade, una bomba che ci esplode vicino, delle persone che combattono nelle vie delle nostre città. Questo sta accadendo in città uguali alle nostre, con popolazioni che hanno una contiguità estrema con le nostre, con le quali abbiamo rapporti continuamente, e a distanza anche di spazio non proprio remoto dal nostro. Questa è la differenza. Bruna da Milano.
Buongiorno a tutti. Io sono due, più orientata verso l'uno, se si smettesse di dire continuiamo ad armarci, perché che Draghi dica sosteniamo l'Ucraina mandando armi, cioè si fa la pace smettendo di armarsi, si fa la pace smettendo di sparare, e si fa la pace con i nemici. Non si può fare la pace con gli amici, perché con gli amici non ci serve fare la pace, siamo già amici. Quindi se vogliamo la pace con la Russia dobbiamo trattare, dobbiamo andare a un tavolo ad oltranza e stare lì a trattare, non continuando ad armarci.
Questo diciamo quello che ognuno di noi pensa, dice, se fossi io al posto suo direi questo. Io però le posso dire, non ho opinioni in merito, non ho strumenti culturali e di conoscenza tali per poter dire cosa bisognerebbe fare adesso. Certo è che sono supposizioni che si fanno così, come si diceva, il Covid è soltanto un'influenza, i vaccini sono sbagliati, si cura con le cure domiciliari, hanno tutte ipotesi, come adesso un'ipotesi dire facciamo la pace, non armiamoci, non mandiamo armi. Non so esattamente la complessità dello scenario e il gioco anche di mostrare i muscoli, mostrare decisione e bleffare anche su un tavolo da gioco molto rischioso. Comunque la sua posizione è chiara. Bruna da Milano. Bruna da Milano, ha parlato sì, a Paolo pronto, da Padova. Pronto. Paolo da Padova.
Sì, buongiorno dottor Micheletti. Per me uno, perché allora cerchiamo di chiarire il discorso nucleare. Ha tirato fuori il presidente americano quando ha detto siamo
di fronte non voglio spiegazioni di geopolitica. Lei è ottimista.
Sto dicendo che secondo me basta se si mettono a un tavolo, lasciando stare il discorso di armi, che mandano armi la NATO, cioè, trovano un accordo. Quindi qua è soltanto un insieme di motivi anche economici degli Stati Uniti in primo piano.
Quello che vuoi fare non è una riunione di condominio, cosa, mettiamoci a un tavolo e discutiamo se ristrutturare la facciata o no. È un pochino più complessa la cosa. Già dove si faccia il tavolo è una situazione ambigua, non si è capito. Lei pensi che il tavolo era stato proposto in un posto, in una regione che è la Bielorussia, che adesso sta marciando a fianco della Russia, quindi è molto difficile. Non facciamoci tutti esperti in diplomazia internazionale in questo momento, voglio solo sapere la percezione che avete in questo esatto momento. Vi do un ulteriore aggiornamento: la prima posizione degli ottimisti al 35%, sale la seconda posizione di quelli che aspettano una crisi soprattutto ma vera, reale, concreta e diffusa di tipo economico al 40%, è bassa la percentuale di quelli che pensano all'escalation della guerra. In questo momento non mi risulta che gli italiani abbiano paura di una guerra che arrivi fino al portone di casa propria. Ci fermiamo ancora per le informazioni del traffico. Allora, innanzitutto ringrazio Anna Riva, Lorenzo Nespoli che mi seguono da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini che sono a Roma e stanno seguendo questa trasmissione. Vediamo se c'è un aggiornamento. In questo momento sì, un ulteriore aggiornamento. Sale la posizione degli ottimisti al 35%. Cala la posizione delle persone che pensano sarà una crisi economica, però è sempre al 40%, e rimane stabile quelli che temono una guerra. Al momento, se dovessi dare un'idea di questo sondaggio, gli italiani non pensano che vedranno bombardamenti, spari, truppe e funghi atomici nel loro giardinetto, ma hanno una concreta sicurezza che la loro vita cambierà da un punto di vista proprio del tenore di vita, dell'economia, della capacità d'acquisto. Vado avanti con i nostri ascoltatori, vediamo se riusciamo a avere un ulteriore aggiornamento del sondaggio. Angelo da Monza, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Io rientro nella prima categoria, non sono particolarmente preoccupato, non credo che entreremo veramente in guerra o che ci sarà un attacco nucleare, perché alla fine non conviene a nessuno, ma proprio a nessuno. Ma anche provo tanta rabbia sia per Putin che per lo stesso Zelensky, che anni fa potevano già sedersi a un tavolo e trovare una quadra senza questa escalation. Questo principalmente il mio pensiero. Rabbia.
Sì, io penso che ci siano anche diciamo coinvolgimenti in questo tipo di crisi che vanno anche oltre all'esistenza della Russia, dell'Ucraina, dell'Europa e via dicendo. Non dimentichiamo che c'è dietro l'ombra lunga della Cina, che in questo momento prende posizioni relativamente aperte, però è parte partecipata e partecipante, anche se non attiva, di quello che sta accadendo, e la Cina ce l'abbiamo in casa, quindi probabilmente non è una cosa così ristretta, basta mettersi a un tavolo, farsi una bicchierata, torniamo amici come prima. Sta cambiando un po' l'assetto del mondo, stiamo vivendo, e anche ora, perché l'assetto del mondo dal 45 non è più cambiato, almeno per quanto riguarda noi, il nostro giardinetto, la nostra casetta, la nostra automobilina, la nostra famiglietta, la nostra mogliettina, la nostra amantina, i nostri amici del bar, le nostre scampagnate, le nostre vacanze, via dicendo. Ecco, adesso forse qualcosa cambia. Ferdinando da Novara.
Salve, io sono della terza posizione e intravedo una escalation di logoramento, non proprio con le bombe nucleari, ma uno stress test per mettere in qualche modo la NATO, l'Europa, gli accordi Russia-Cina, e quindi in questo stress test tutti in qualche modo vogliono partecipare, a vedere fino a che punto si può arrivare, chi sta con chi governa cosa. E secondo me per questo motivo le bombe nucleari, ripeto, non le vedo, ma un'escalation ad arrivare al terzo livello sicuramente.
Diciamo che fra la fionda e la bomba nucleare c'è tutta una gamma di possibili oggetti di offesa che fanno ugualmente tanta paura. Sull'aspetto nucleare sono anche convinto io, sarà un po' difficile, anche perché noi che siamo figli della contrapposizione fra blocchi, della guerra fredda, siamo cresciuti da bambini con l'idea che sganciassero le bombe, facendo che c'era la bomba più grossa, capito? Ma alla fine queste bombe da Hiroshima e Nagasaki in poi non si sono mai viste fare danni in popolazioni. Cambia anche, secondo me, la maniera di avere poteri deterrenti. Avere bombe atomiche che per 70 anni poi nessuno usa, alla fine non ci crede più nessuno, sarà il caso che si vada su altri piani. Andiamo avanti ancora, Marcella da Viterbo.
Buongiorno, mi sentite?
Certo, la sento.
Ecco, grazie. Dunque, io sarei per la 2 scivolando verso la 3. Non sono ottimista, sono sicura che non si sta giocando. Personalmente sono scesa in piazza insieme a tante altre persone per diciamo la pace, ma il lavoro di costruzione per la pace e quindi del lavoro per verso la diplomazia è un lavoro lungo e lento e non abbiamo lavorato, i nostri governi non hanno lavorato a lungo e profondamente per questa soluzione. Anche solo scendendo in piazza mi sono ritrovata con le bandiere ucraine. Noi dicevamo no alla guerra e loro dicevano sì alla guerra, affiancatevi a voi, quindi diciamo che già questa è un'immagine di piazza un tantino contraddittoria, per cui posso dire sono d'accordo con la posizione 2, ma c'è anche il rischio che si arrivi a una
guerra. Prendo in considerazione in maniera seria e sentita la gente che scende in piazza in Russia rischiando l'arresto, anche peggio. Chi scende in piazza il sabato oggi sporta la bandiera, domani un'altra ancora. Sì, chiaro, manifestare per la pace è una cosa buona e giusta, ma è un'attività che ormai è inflazionata all'abuso che ne è stato fatto, la discesa in piazza. Non è così che si risolvono i problemi, ma è giusto che le popolazioni mostrino la loro non aderenza o almeno la loro non indifferenza a quello che sta accadendo. E lei ha detto una cosa molto giusta, che era quello che mi aspettavo che dicesse qualcuno del pubblico. Non è che la diplomazia si stabilisce, sarebbe bene che si sedesse, è una cosa complicata, con delle circostanze variabili che non conosciamo, che fanno parte diciamo di accordi scritti e non scritti di cui noi nemmeno abbiamo idea. Grazie, Riccardo da Cremona.
Pronto Nicoletti, buongiorno, grazie. Sì. Per parlare. No, io sono sulla seconda e scivolo anche sulla terza, sono pessimista perché ormai Putin, la follia gliel'ha fatto e non si tira indietro, lui. E il problema è che adesso si prende l'Ucraina con tutte le ricchezze che ne ha l'Ucraina, minerale, la soia, lui tendrà sotto recato l'Europa, sotto recato. Adesso noi dobbiamo andare a cercarlo lui là per trattare con lui. Ormai è un dittatore.
Le posso dire che alla fine si dimentica presto l'interesse economico, la necessità di stabilire patti economici, poi farà tutti dimenticare quello che c'è stato prima, come è successo già in passato in un'infinità di altre guerre. Abbiamo stretto le mani, abbracciato persone che hanno compiuto drammatiche operazioni di infamità verso civili e verso popolazione. Alla fine sono stati tutti amici e tuttora sono amici, quindi poi la diplomazia mette su tutti un gran tappo. Vediamo se riesco a dare ancora un finale. Sì, un minuto, sentiamo l'ultimo ascoltatore, Francesco da Torino, poi vi do il risultato finale velocissimo.
Buongiorno Francesco. Nicoletti,
qual è la sua posizione? Che può essere la goccia che fa cambiare tutto? Sì.
La mia posizione è la seconda, col possibile rischio che durante la guerra ci siano degli incidenti e ci ritroviamo come Chernobyl e quindi indirettamente magari avere delle conseguenze. No, non credo nella situazione di diciamo il fungo nel giardino di una guerra nucleare. Il problema è che la mia preoccupazione è che noto che la crisi economica c'è già, soprattutto io sono in impresa e arrivo già da 2 anni di lotte per riuscire a essere in piedi, ma proprio nel quotidiano, perché stanno aumentando le bollette e nessuno, diciamo,
qua stiamo parlando però di qualcosa che cambierà completamente le nostre abitudini, questo stiamo parlando. Allora, riassumo il risultato: prima posizione ottimisti al 30%, seconda posizione una gravissima percepibile per tutti crisi economica che cambierà comunque il nostro tenore di vita, terza posizione paura di una guerra vera, fisica, concreta che arrivi alla nostra porta, 30%. Prevalgono quelli che pensano che comunque si starà peggio da un punto di vista di, del vivere quotidiano, ma non arriveremo a vedere sangue e uccisioni dalla finestra di casa nostra. Ci sentiamo domani.